speciale. Oggi questo giorno è speciale per la sua presenza, ma anche perché oggi celebriamo un memoriale speciale. Qualcosa che Gesù ha fatto quella sera e che ha cambiato la storia dell'umanità. Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. E noi stamattina facciamo questo in memoria di Gesù. Gesù quella sera disse ai discepoli una frase potente: ho grandemente desiderato, di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire. Gesù aveva desiderato grandemente quel momento, quella sera, quella Pasqua specifica. E quella Pasqua che celebrò Gesù, quella cena che oggi noi ricordiamo, ha cambiato la nostra vita. E pensavo e riflettevo che oggi noi siamo qui per quella cena, attraverso quella cena. Se così non fosse stato, noi non saremmo qui. Prima di conoscere il Signore Gesù, la nostra vita era una vita vissuta, possiamo dire, in schiavitù. Non avevamo obiettivi, non avevamo una meta, non avevamo uno scopo. Non avevamo la pace interiore, non avevamo la certezza del futuro. Non sapevamo che cosa sarebbe stato della nostra vita, dei nostri sogni. Eravamo come un popolo che andava camminando alla cieca. Eravamo schiavi di una natura di peccato e non avevamo alcuna speranza, alcuna certezza. Vivevamo un po' così alla giornata. E sapete, questa era la stessa condizione del popolo di Israele quando si trovò in schiavitù in Egitto. Per 400 anni avevano perso la via, avevano perso l'obiettivo, avevano perso la direzione, non avevano capito più che cosa stesse accadendo. E questo popolo, il popolo scelto da Dio, si ritrova in Egitto schiavo per ben 400 anni. Ma tutto questo era stato già profetizzato ed era scritto, Dio glielo aveva detto. Ma ad un certo punto Dio, mi toglio un po' di ritorno qui, manda un liberatore. Suscita un liberatore. Chi fu questo liberatore? Chi fu? Mosè. Tratto fuori dalle acque. Ed è un po' la figura del Salvatore, colui che li salva, li libera. E a un certo punto questo popolo esce fuori dall'Egitto attraverso segni, prodigi e miracoli e si ritrova a vagare nel deserto del Sinai. E giravano e giravano. E poi accade una cosa, che il secondo anno in cui si trovano in Egitto, Dio parla ancora a Mosè e gli dice qualcosa. Numeri 9 versetto 1. L'Eterno parlò ancora a Mosè nel deserto del Sinai il primo mese del secondo anno da quando erano usciti dal paese d'Egitto, dicendo: i figli di Israele celebreranno la Pasqua nel tempo stabilito. La celebrerete nel tempo stabilito, il 14° giorno di questo mese sull'imbrunire. La celebrerete secondo tutti i suoi statuti e tutti i suoi decreti. Così Mosè parlò ai figli di Israele perché celebrassero la Pasqua. Ed essi celebrarono la Pasqua il 14° giorno del primo mese sull'imbrunire nel deserto del Sinai. I figli di Israele fecero in base a tutto ciò che l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Amen. Dio aveva detto che la Pasqua si doveva celebrare il 14° giorno del primo mese. Ma sapete che questa cosa Dio l'aveva detta prima? Loro si trovavano a girare nel deserto ed era il secondo anno. Ma Dio l'aveva detto prima, quando l'aveva detto? Quando erano ancora in Egitto. La stessa notte in cui il popolo fu liberato, Esodo 12:1, l'Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo: questo mese, puoi dire alla persona accanto a te, questo mese sarà per voi il mese più importante, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta l'assemblea di Israele e dite: il 10° giorno di questo mese ogni uomo prenda per se stesso un agnello, secondo la grandezza della famiglia del padre, un agnello per ogni casa. Se la casa è troppo piccola, per un agnello ne prendano uno in comune col più vicino di casa. Tenendo conto del numero delle persone, voi determinerete la quantità dell'agnello necessario in base a ciò che ognuno può mangiare. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto, lo conserverete fino al 14° giorno di questo mese e tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà sull'imbrunire. Prenderanno quindi del sangue, lo metteranno sui due stipiti e sull'architrave delle case dove lo mangeranno. Ne mangeranno la carne arrostita al fuoco quella stessa notte. La mangeranno con pane senza lievito e con erbe amare. Non ne mangerete niente di crudo o di lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e l'interiora. Non ne lascerete alcun avanzo fino al mattino e quel che sarà rimasto fino al mattino lo brucerete con il fuoco. Lo mangerete in questa maniera, coi vostri lombi cinti, coi vostri sandali ai piedi e col vostro bastone in mano, lo mangerete in fretta. È la Pasqua dell'Eterno. La Pasqua significa passaggio, voi tutti conoscete la storia. In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto uomo che bestia, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono l'Eterno. Il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi. Quando colpirò il paese d'Egitto, quel giorno sarà per voi un giorno da ricordare e lo celebrerete come una festa all'Eterno. Lo celebrerete d'età in età come una legge perpetua. Amen. Conoscete questa storia? La conosciamo tutti. Quella notte veniva celebrata la Pasqua di liberazione. Vedeva sulle porte, sugli stipiti e sugli architravi il sangue dell'agnello. E l'angelo della morte passava oltre. Dio quella notte li liberò dalla schiavitù degli egiziani. E Gesù quella sera chiama i discepoli, celebra la Pasqua, ma non è una Pasqua come quelle di prima, è una Pasqua differente. Gesù annuncia qualcosa di nuovo e di potente. Gesù annuncia il nuovo patto. Da quel momento in poi non ci sarà più un agnello, ma ci sarà l'agnello di Dio che toglie il peccato nel mondo. Giovanni aveva avuto la rivelazione quando lo vide. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Giovanni 1,15. Lui testimoniò e gridò dicendo: questi è colui che, di cui vi dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Ma se viene dopo, come faceva ad essere prima, a venire prima? L'agnello di Dio. Noi tutti abbiamo ricevuto la sua pienezza, grazia sopra grazia. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Giovanni lo dichiarò e non lo negò, disse: io non sono il Cristo. Allora gli domandarono: ma chi sei dunque tu, Elia? Non lo sono. Sei tu il profeta? E gli disse: no, non lo sono. Essi allora gli dissero: chi sei tu? Dobbiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandati. E Giovanni disse: io sono la voce di colui, di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Ma allora perché tu battezzi se non sei il Cristo e non sei Elia, non sei il profeta? Io battezzo con acqua. Egli è colui che viene dopo di me, è colui che voi non conoscete, è colui che mi ha preceduto, e io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Io non lo conoscevo, perciò sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele. Giovanni testimoniò dicendo: io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Ed io ho visto ed ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Ecco l'agnello di Dio. Giovanni disse: io non lo conoscevo. Ma è strano, perché Giovanni e Gesù erano cugini. Come mai non lo conosceva? Io non lo conoscevo. Secondo voi Giovanni conosceva Gesù? Sì o no? Giovanni conosceva Gesù, ma non lo conosceva come il Messia. Non lo conosceva come il Figlio di Dio. Non lo conosceva come l'agnello di Dio. Questo gli fu dato per rivelazione. La Pasqua degli ebrei è una Pasqua di liberazione. La Pasqua di Gesù è una Pasqua di grazia e di risurrezione. La Pasqua del nuovo patto, il nuovo patto dell'eterna alleanza fra Dio e gli uomini. E qual era il vecchio patto? Se c'è un nuovo patto, c'è un vecchio patto. Qual era il vecchio patto, l'antico patto? Quale fu? La legge data per mezzo di la storia della parola di Dio, della Bibbia, dei profeti. È qualcosa di straordinario. È tutta collegata. È tutta profetizzata. È tutta legata. Ogni significato di ogni parte dell'Antico Testamento viene ripresa e riattualizzata nel Nuovo Testamento. Gesù, quando parlava, diceva tante volte, richiamava i profeti, richiamava le profezie, richiamava ciò che era stato detto e diceva: oggi voi state ascoltando ciò che oggi si realizza. Era stato profetizzato dal profeta Isaia piuttosto che Geremia, Ezechiele. Dio parla e poi nel tempo realizza la sua parola. Se ti chiedo stamattina, ma perché sei venuto in chiesa? Qual è il motivo che ti ha portato qui? Chi ti ha portato qui? L'amore. L'amore che abbiamo verso Dio. La consapevolezza della fede. Il bisogno di stare alla sua presenza. Il bisogno fisiologico di servirlo. Non come credenti. O meglio, non come semplici credenti, ma come veri discepoli. Perché c'è differenza tra servire Dio come credenti e servirlo invece come discepoli. Gesù non disse andate per tutto il mondo e fate credenti di tutti i popoli. Non disse questo. Gesù disse andate per tutto il mondo e fate discepoli di tutti i popoli. E chi è il discepolo? Noi batteremo sempre su questa parola, perché il discepolo è uno che, se è il caso, lascia tutto per seguire Gesù, come fece Pietro, come fece Giacomo, come fece Giovanni, come fecero i dodici. Lasciate prontamente le reti, lo seguirono. Vi ricordate la chiamata di Pietro, Giacomo e Giovanni? Lasciate prontamente le reti, lo seguirono. E perché lo seguirono? Perché capirono che oltre questa vita naturale c'è molto di più. Quanti di noi hanno fatto un investimento in borsa? Sono sicuro che nessuno di noi. Quanti di noi stanno facendo degli investimenti con mettendo i soldi vincolati a risparmio, non lo so. Cioè, vogliamo parlare di cambiali? Esistono ancora? Sapete, Gesù disse una cosa: non vi fate tesoro sulla terra. Perché tutto quello che accumuliamo qua, un giorno lo lasceremo. Il nostro investimento va fatto nella borsa del cielo. Il nostro investimento va fatto nella banca del cielo. E quando passeremo insieme con il Signore, non porteremo nulla se non il premio di tutte quelle buone opere che avremo compiute, perché Dio ce le aveva precedentemente scritto preparate affinché le compiamo o le compissimo. E le stiamo compiendo, le opere che Lui ha preparato per noi. Siamo degli operai, essendo operai, dobbiamo operare. Operiamo nel nome di Gesù quali i suoi discepoli. Le cose celesti hanno la priorità sulle cose terrestri. Quindi non ci vogliamo affaticare, affaccendare, giusto il giusto, il necessario per vivere in maniera degna. Ma non dobbiamo permettere che la nostra vita sia governata, dominata, risucchiata magari dal troppo lavoro, dalle troppe situazioni, hobby, tutte cose che ci ruberanno del tempo prezioso. Ogni cosa va fatta con equilibrio. Perché domani, quando andremo di là, il Signore ci chiederà conto. Vi ricordate la parabola dei talenti? Quanti di voi pensate di avere almeno un talento da parte di Dio? Alzate la mano. Sinceramente, non credo che tu pensi di non avere un talento. Dite la verità. Almeno un talento il Signore te l'ha dato. Ne sono sicuro. Perché Lui è un padre buono e giusto e non fa discriminazione, disparità, quello mi piace di più e gli do di più, quello di meno. No. Ama tutti allo stesso modo. E Dio ti chiederà conto e non gli potrai dire: no, ma sai, Signore, siccome ero troppo impegnato perché stavo lavorando, ero troppo impegnato perché purtroppo, sai, avevo degli impegni familiari non rinviabili. Quando vogliamo, noi il tempo lo troviamo. Se dobbiamo fare qualcosa che ci piace, che è nel nostro cuore. E oggi siamo chiamati a superare ogni ostacolo e ogni barriera per adempiere la chiamata, il piano che Dio ha stabilito per ciascuno di noi. Se adesso ti faccio questa domanda e ti chiedo: chi di voi in questo momento ha la certezza della salvezza? Alzi la mano. Significa che succeda quel che succeda, io andrò alla presenza di Dio. Se tu non hai questa certezza di salvezza, hai un problema. Significa che c'è qualcosa che devi rivedere nella tua vita, qualcosa che devi riallineare con il Signore. E non ti puoi permettere questo rischio di perdere la vita eterna in questo momento, perché uscendo là fuori non puoi sapere quello che può capitare. Oggi sentiamo dei bollettini di guerra, oltre alle guerre sta succedendo di tutto e di più. Oggi le persone perdono la vita a qualsiasi età, e non voglio entrare nello specifico. Nessuno sa. E io voglio essere sicuro che qualsiasi cosa possa accadere, starò alla sua presenza. L'apostolo Paolo disse: per me sarebbe molto meglio che io me ne andassi, io desidero andarmene, perché so che quello che mi aspetta di là è molto di più rispetto a quello che vivo qua. Dice: però devo stare qui per voi, perché è meglio per voi. Ed è stato meglio per loro, ma anche per noi, perché ha scritto tutte le epistole in quel tempo. E oggi abbiamo un archivio straordinario di parola di Dio, di insegnamenti dottrinali che hanno arricchito miliardi di persone nel tempo e nello spazio. Cosa vuoi fare della tua vita? Dove vuoi andare? Dobbiamo stare ancora a servire il Signore come a volte neanche credenti, dei simpatizzanti. Sapete chi sono i simpatizzanti? Quelli che quando ascoltano gli piace: che bello, mi piace come cantate, mi piace come gioite, mi piace come pregate, mi piace quello che fate voi, io no. E rimane sempre lì fuori, a guardare da fuori. Non funziona. Sì, ma tanto mia moglie è credente, ma tanto mio marito è credente. Non funziona, Dio non ha nipoti e neanche cognati, ha figli, Dio ha figli. La tua salvezza è qualcosa di personale tuo, non dipende da tua moglie neanche da tuo marito, dipende da te. E tu vorresti rischiare di vivere l'eternità separato da Dio? Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Quanto ti sta parlando il Signore? In quanti modi ti sta parlando? Ti sta mandando persone che sembrano casuali, ma non è così. Ti parla in vari modi, ti arrivano messaggi da persone impensabili. Ed è il Signore che ti sta parlando. Non possiamo più perdere tempo. Abbiamo bisogno di Dio. E Dio ha bisogno di noi, della Chiesa, per portare avanti il messaggio del Vangelo della salvezza. L'agnello di Dio che toglie il peccato. Io sento forte che oggi è una chiamata personale per ciascuno di noi e non possiamo più rimanere distratti, insensibili, tiepidi. Oggi è il giorno di fare una scelta importante. E la scelta viene fatta attraverso la fede, perché è una scelta di fede. Un giorno Dio parlò al padre della fede. Chi è il padre della fede? Adamo? Ah, Abramo. Dio chiamò Abramo e lo mise alla prova. E come Dio mise alla prova ad Abramo, non metterà mai più nessuno alla prova, come ha messo lui alla prova, ok? Ma c'era un perché. Dio lo chiamò e Abramo rispose, eccomi, Genesi 22 dal versetto 1. E Dio gli disse, pensate, prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, vai nel paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. È difficile da capire queste cose, vero? Tu sei genitore, hai il tuo unico figlio, tra l'altro nato dopo 25 anni dalla promessa, quando avevi 100 anni, ed era impossibile, e arriva per miracolo, e Dio ti dice, ok, adesso me lo devi offrire. Vai via, Satana. Che stai dicendo? Non è possibile che è Dio che mi sta parlando. Dio non mi potrebbe mai chiedere una cosa del genere. Ma Abramo conosceva la voce di Dio e sapeva che era lui che parlava. Così Abramo si alzò al mattino presto, preparò l'asino, prese due servi e Isacco suo figlio, spaccò la legna per l'olocausto, partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. E il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. Poi ritorneremo da voi. Così Abramo prese la legna per l'olocausto, la caricò su Isacco, suo figlio, poi prese in mano sua il fuoco e il coltello e si incamminarono tutti e due insieme. E Isacco parlò a suo padre e disse: «Padre mio!» Abramo rispose: «Eccomi, figlio mio!» Isacco disse: «Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Abramo rispose: «Figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto». E proseguirono tutti e due insieme. Così giunsero al luogo che Dio gli aveva indicato e là Abramo edificò l'altare e vi accomodò la legna. Poi legò Isacco suo figlio e lo depose sull'altare sopra la legna. Immaginate questo ragazzo come gridava: «Ma cosa stai facendo? Ma sei impazzito? Padre, che stai facendo?» Abramo quindi stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio. Ma l'angelo dell'Eterno lo chiamò dal cielo e disse: «Abramo, Abramo!» E gli rispose: «Eccomi!» L'angelo disse: «Non stendere la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio». Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone, preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Jehovah Jaira. Per questo si dice fino al giorno d'oggi: al monte dell'Eterno sarà provveduto. Ma chi l'avrebbe fatto una cosa del genere? Quando penso a questa cosa, quante volte dico: io non l'avrei mai fatto. E credo che nessuno di noi l'avrebbe mai fatto. Ma c'era un perché. L'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: «Io giuro per me stesso, dice l'Eterno. Poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, l'unico tuo figlio, io certo ti benedirò grandemente e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua discendenza possederà la porta dei suoi nemici e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce». Sapete cosa successe quel giorno? Abramo spezzò la maledizione della disubbidienza attraverso un atto di ubbidienza totale. E in Abramo noi siamo la discendenza della benedizione nell'ubbidienza. Ma Ve l'ho chiesto qualche volta, quale fu il primo peccato dell'uomo? Tante volte diciamo l'orgoglio, fu la disubbidienza, perché Dio aveva dato un comando. Fu un atto di disubbidienza. E Dio attraverso Abramo ha trovato la chiave, la porta di entrata per poter introdurre suo figlio, non il figlio di Abramo. Ma aveva bisogno di un atto legale di ubbidienza. E attraverso quell'ubbidienza tutte le famiglie della terra, compreso noi, compreso la tua famiglia, siamo entrati nella benedizione della salvezza in Cristo Gesù. L'agnello per quel sacrificio è Gesù. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Abramo non lo sapeva, ma aveva profetizzato. Dio stesso si provvederà l'agnello. Dio stesso ha provveduto l'agnello. Oggi noi celebriamo l'agnello di Dio. Quella sera Gesù diede la rivelazione di questo nuovo patto e attraverso quei due ingredienti, il pane e il vino, mentre mangiavano l'agnello, Matteo 26, 26, mentre mangiavano, Gesù prese il pane e lo benedisse, lo rompe e lo diede ai discepoli e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Il nuovo patto. Tu fai parte di questo nuovo patto. Per fare parte di questo patto devi ricevere Gesù come agnello di Dio nel tuo cuore. Lo devi ricevere come Signore. Lo devi ricevere come il tuo personale Salvatore. E devi diventare un suo discepolo. Ieri pomeriggio ero qui verso la fine dell'incontro dei giovani e loro stavano meditando Ebrei 12, 1 e 2, che era già una parte del messaggio finale che io avevo ricevuto per stamattina. E questa parola stamattina parla alla nostra vita. E il mio desiderio è che questi due versetti questa mattina possiamo farli nostri personalmente. E mentre io leggo anche noi, tu puoi mettere il tuo nome o scrivere anche io. Anche io dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti. Soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posta a sedere alla destra del trono di Dio. La gioia che gli era posta davanti. Cosa vedeva Gesù? Cosa vedeva oltre quella croce? Cosa vedeva Gesù? Qual era questa gioia per lui? Vedere la Chiesa salvata. Vedere ogni persona liberata, guarita, sciolta dall'oppressione del diavolo. Vedere tutti noi con lui alla sua presenza. Vedere persone arrese che decidono di dare la propria vita a lui perché lui ha dato la sua vita per noi. Vedere vite consacrate, liberate, santificate. Vedere scelte di vita che fanno un impatto su questa società. Vedere cambiamenti di vita radicali. Perché quando conosciamo il Signore Gesù, non possiamo più restare ed essere quelli di prima. Veniamo trasformati. Come? Alla stessa immagine di gloria in gloria, contemplando la sua faccia, stando alla sua presenza, con il nostro rapporto personale con lui. Io voglio essere questo modello di chiesa, una chiesa infuocata, una chiesa che fa sul serio, non una chiesa che viene a riscaldare un posto la domenica. Vite trasformate, vite consacrate. E quando facciamo questa scelta, quella benedizione viene piantata nella nostra casa. Il centro della nostra casa diventerà l'Evangelo di Cristo, il Signore Gesù. E sai quando tu puoi vedere che le cose stanno così? Quando a casa tua non si fa altro che parlare sempre del Signore. Programmi la tua giornata in relazione al Signore, al Regno di Dio, alla Chiesa, alle cose da fare per Lui, al rapporto personale con Lui. Pensi in funzione di Dio, fai le scelte sottoponendole a Dio, diventa il tuo obiettivo, il tuo primato, la tua misura, la tua direzione, la tua chiave. Io non so se la tua vita è così. Quando tu inizi a pensare così ogni giorno, il Regno di Dio è dentro di te ed è nella tua casa. E per la tua casa c'è solo una parola: vittoria. Vittoria. Il nemico non potrà più entrare. Il nemico sarà sfrattato, sarà messo fuori, perché davanti a quella porta ci sarà il sangue dell'agnello, nell'architrave e negli stipiti ci sarà il sangue dell'agnello di Dio, e quell'angelo distruttore che vuole portare morte nella tua famiglia non potrà entrare. Cosa vuoi per il tuo futuro? Questa è la prima responsabilità che abbiamo noi, mariti, padri. Noi abbiamo l'autorità nella casa. Siamo noi che stabiliremo chi entrerà dentro la casa. Abbiamo questa responsabilità davanti a Dio. Di governare dentro la casa. Questo a livello naturale. La stessa responsabilità ce l'abbiamo i ministri di Dio con la Chiesa. Ogni Chiesa deve avere le porte impregnate del sangue dell'agnello, e dove c'è il Signore c'è santità. Quale chiesa vogliamo essere? Quali famiglie vogliamo essere? Perché poi ogni famiglia formerà la chiesa. E se ogni capo famiglia sarà un uomo di Dio consacrato e infuocato per Dio, questa chiesa, ogni chiesa, esploderanno della potenza di Dio, del fuoco di Dio. Metti ordine nella tua vita. Scegli la cosa giusta per te oggi. Io credo che oggi accadrà questo miracolo in tanti. Con tutto il mio cuore ci credo. Perché il profumo di Cristo non si deve mai allontanare dalle nostre vite e dalle nostre case. Amen.